Il Gran Principe Ghesa e la religione, parte seconda. Non sappiamo quanto si soffermò Bruno da Sangallen in terra ungherese, sappiamo solo che più tardi ritornò al suo monastero originale e lì morì. Il vescovo di Pasavia, Pilgrim, fece una relazione a Papa Benedetto VI nella quale scrisse che quasi tutti gli ungheresi sono aperti ad accettare la santa fede. Tuttavia, per diversi decenni dopo questa notizia, non abbiamo dei dati che confermino questa posizione ottimista. Dopo il 973, i delegati ungheresi parteciparono diverse volte, nel 984, nel 986 e nel 991, alle assemblee imperiali di Pasqua a Quedlinburg. Veniamo informati solo intorno al 995 che il vescovo di Praga, Adalberto, battezzò il figlio di Ghesa, Vaik, dandogli un nome cristiano, Stefano. In seguito alla nuova pace stipulata con i vicini occidentali, nel 996 Vaik Stefano sposa Gisella, la principessa bavarese profondamente religiosa. All'insegna delle buone relazioni, che hanno permesso anche lo sposalizio, arrivano in Ungheria i cavalieri tedeschi. In possesso di un'armatura moderna, i cavalieri Hont, Pasman, Wenzelin e altri ancora ottengono ben presto posizioni militari alte, quando dopo la morte di Ghesa, nel 997, il principe Coppagn guidò una rivolta armata contro il principe Stefano. Nell'ultimo periodo del dominio di Ghesa si realizzarono già le fondazioni dell'abbazia benedettina di Pannonhalm, del vescovado di Vesprem e del monastero delle suore di Vespremvölgy. Resta una domanda. Quale ruolo spettò a Ghesa, allora ritenuto già anziano, avendo 50 anni, e che cosa si doveva a sua moglie, che era molto attiva, Sharold? Secondo la descrizione di Tithmar di Merseburg, risalente agli anni intorno al 1010, Sharold, col nome della sua tribù, Belek Negini, beveva senza freno, cavalcava come un uomo e ammazzò un uomo in un atto di collera. Secondo Bruno di Querfurt, discepolo di Sant'Adalberto, sotto la guida di Sharold ebbe inizio il cristianesimo, però si insozzò di elementi del paganesimo, a cui fu mescolato e così cominciò a diventare peggio della barbarie, questo cristianesimo inerte e fiacco. È difficile capire se il cronachista che scrisse queste parole negli anni 1010 intendesse con ciò l'ortodossia che minacciava da Oriente attraverso la figlia del principe transilvano Gyula. È più probabile che temesse per il nuovo cristianesimo, per via della religione antica degli ungheresi. Scrive di Ghesa che era severo e crudele, trattava i suoi quasi con prepotenza, ma era misericordioso con gli stranieri, specialmente con i cristiani. Allo stesso tempo era immerso in un modo di vita pagano, eppure, all'avvicinarsi della luce e della grazia spirituale, cominciò a trattare cautamente della pace con tutti i paesi circostanti. Lo scrittore della leggenda di Santo Stefano immortala Ghesa, un secondo dopo la sua morte, come una persona che portava sacrifici al Dio Onnipotente e a diversi dei immaginari. Quando il suo vescovo lo rimproverò per questo motivo, lui rispose che era abbastanza potente e ricco per poterselo permettere. Pur essendo immerso nel culto pagano, era iniziata per lui l'illuminazione dei doni spirituali. Credeva in Cristo, si fece battezzare con tutto il suo seguito. Riguarda probabilmente le guerre di potere del periodo di Ghesa, un accenno della cronaca in cui dice:
«Non potrà portare a termine ciò che desidera, perché le sue mani sono macchiate di sangue». Lo scrittore della leggenda afferma però anche che da lui proviene il figlio, Stefano, a cui il Signore aveva affidato di fare ordine in tutto ciò, fedele alla divina provvidenza. Una leggenda minore di Santo Stefano, risalente al periodo a cavallo tra la fine dell'undicesimo secolo e l'inizio del dodicesimo, afferma che Ghesa, pur essendo re, inizialmente era ancora pagano. Dopo, per grazia ricevuta dallo Spirito Santo, fu illuminato e riconobbe la luce della via e della vita, e come seguace del Vangelo giunse anche alla ricerca della verità. Fece battezzare tutti i dirigenti del suo esercito. Coloro che non seguivano la via del Signore li convinse con minacce e atti intimidatori. La cronaca picta più tardiva, del 300, usa parole ancora più caute. Sottolinea solamente gli atti con cui Ghesa aveva cominciato a far sì che la fede si radicasse nel popolo. Iniziò a convertire il popolo degli ungheresi alla fede cristiana. Diversi contemporanei occidentali nominano Ghesa come re, nonostante il fatto che non sia stato incoronato come suo figlio, Santo Stefano. Non ha fatto nemmeno coniare delle monete e non ha imposto dei tributi, non ha fondato delle diocesi, eccezion fatta per quella di Vesprem. Lasciò intatta la società organizzata secondo le relazioni di parentela e non creò un sistema amministrativo territoriale, quello delle regioni. È così comprensibile che gli storici continuino a chiamarlo anche ai nostri giorni Gran Principe e non Re. E per quanto concerne le allusioni che riguardano la sua cristianità, è univoco che di fronte al suo figlio Stefano, profondamente impegnato con la religione, per Ghesa si trattava solo di una scelta politica. Ci sono storici che per questo affermano che ci sia una cesura tra il dominio di Ghesa e il regno di Stefano. Altri invece, noi optiamo per questa interpretazione, sono del parere che senza negare tutto questo, nonostante la sua politica religiosa ambigua, il periodo di potere di Ghesa aveva in un certo senso preparato il terreno per accogliere la semina del cristianesimo.